la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 5 minuti, si apre la nostra newsline di oggi, martedì 3 febbraio. Un buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla redazione. Siamo a 1779 soci, questo è il countdown complessivo ad oggi, numeri che ci arrivano dall'ufficio amministrativo che inserisce via via le iscrizioni al Controradio Club. Quelle dell'SD di Cora sono stabili al momento, il rinnovo bancario sono quelle annuali che stanno crescendo. Noi vi ringraziamo e vi sproniamo ancora, perché l'obiettivo, come raccontiamo anche nei nostri spot e vi ribadiamo tutti i giorni sulle nostre frequenze, è quello dei 2000 soci e socie, 2000 iscrizioni. Allora potete venire qui in via del Rosso Fiorentino 2B, vi aspettiamo in orario d'ufficio, oppure controradioclub.it. Poi ci saranno ulteriori notizie, aggiornamenti e iniziative per i soci del Controradio Club. Ora è il momento giusto per iscriversi e per sostenerci. Veniamo invece alle previsioni meteo, l'evoluzione meteorologica. In una giornata in cui è allerta gialla per tutto il giorno per rischio idrogeologico sul nord-ovest e rischio idraulico sui fiumi Bisenzio, Ombrone e Pistoiese, Daniele Grifoni dall'AMMA per gli aggiornamenti. Buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. La perturbazione ci sta proprio interessando in queste ore, con precipitazioni diffuse. Si sono già superati i 100 mm di precipitazioni, per esempio sulle Alpi Aquane, sull'Appennino Pratese si sono raggiunti di 80-90 mm, quindi si tratta in ogni caso di precipitazioni abbondanti. Per quanto riguarda la tendenza, assisteremo a un generale miglioramento tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, a partire dalle zone costiere, quindi con schiarite che gradualmente tenderanno a estendersi al resto della regione. E anche se sulle zone più interne il miglioramento sarà più lento, da segnalare però che dalla sera è previsto un nuovo peggioramento a partire dalla parte meridionale della Toscana. I venti quest'oggi sono generalmente moderati o con locali rinforzi meridionali, mari molto mossi. Le temperature minime sono aumentate sensibilmente rispetto a ieri. La tendenza per domani, nuovo peggioramento come dicevo a partire da stasera, e quindi domani mattina molto nuvoloso, coperto con ancora una volta precipitazioni diffuse. E domani, ecco, la quota della neve è prevista calare intorno ai 1000 metri, mentre quest'oggi la quota della neve è intorno ai 1600 metri. Domani 1000 metri in Appennino settentrionale, intorno ai 1400-1500 sull'Appennino orientale. Domani ancora venti inizialmente meridionali ma tendenti a divenire nord orientali, temperature in calo domani, soprattutto le massime.
E allacciamo le cinture meteorologiche, perché sapevamo, come anticipato ieri, che è una settimana movimentata con queste perturbazioni in transito. Grazie per tutte le informazioni, aggiornamenti ulteriori domattina. Buona giornata e buon lavoro all'AMMA. Adesso una breve pausa e torniamo con le notizie.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai?
Nell'anno del 50esimo associarsi significa poter partecipare agli eventi esclusivi previsti, che si affiancano alle iniziative di sempre. Le visite guidate alle mostre, critico per un giorno, l'ingresso gratuito al Rock Contest, le visite al gabinetto VSE e di biglietti gratuiti o scontati per cinema, teatro e concerti.
Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
Controradio.
Alle 8 e 9 minuti diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi. Oltre al giovane arrestato, segnalati altri due toscani per i disordini di Torino, il richiamo sul Corriere Fiorentino. E allora facciamoci dare tutti gli aggiornamenti sull'evoluzione dell'inchiesta. Abbiamo detto che oggi ci sarà la convalida dell'arresto per il 22enne toscano arrestato e proveniente da Grosseto. Sentiamo Raffaele Palombo.
Bilancio degli scontri di sabato sera a Torino durante il corteo pro Scatasuna: 22 poliziotti del reparto mobile di Firenze sono stati feriti e refertati in ospedale. Il sindacato di polizia SIULP di Firenze annuncia che si farà carico delle azioni legali per i risarcimenti. Gli agenti toscani inviati in rinforzo sono stati coinvolti nei violenti disordini scoppiati al termine della manifestazione per il centro sociale a Scatasuna sgomberato lo scorso 18 dicembre. Le lesioni causate dal lancio di oggetti contundenti, petardi e pestaggi sono state giudicate guaribili in tempi brevi. Riccardo Ficozzi, segretario generale del SIULP di Firenze, parla di ennesima aggressione deliberata ai danni di donne e uomini in divisa, la cui unica colpa, dice, è rappresentare lo Stato. Il sindacato si costituirà promotore e patrocinatore a proprie spese di cause risarcitorie individuali per tutti i 22 feriti, coprendo i costi legali affinché i responsabili rispondano anche sul piano civile per i danni subiti. Parallelamente, la procura di Torino ha avviato accertamenti su altri due giovani toscani coinvolti negli scontri, dopo l'arresto di un 22enne del Grossetano accusato del pestaggio di un agente con spranghe e martelli. Uno dei due, 24 anni, da Prato, è sospettato di aver lanciato bottiglie Molotov, l'altro 20enne pisano, di aver coordinato un gruppo di black bloc. Entrambi sono stati perquisiti e rischiano misure cautelari.
E invece, come anticipato e come sentito anche dal GR di Popolare Network, che ha intervistato il sindacalista dei Sudcobas Luca Toscano, ci spostiamo a Prato perché la procura di Prato ha ottenuto il provvedimento di amministrazione giudiziaria per una società per azioni con sede in Annola, impegnata nel settore moda e con punti vendita in tutto il territorio nazionale. Moda e low cost degli sfruttati, titola il Corriere. Commissariata Piazza Italia, è il primo caso in Toscana, margini di guadagno del 300%, vestiti prodotti con sfruttamento, il virgolettato in prima su Repubblica, commissariata catena di negozi. Come detto, la procura ottiene l'amministrazione giudiziaria per Piazza Italia, marchio con 340 milioni di fatturato nella ditta pratese che riforniva l'azienda. Noi confezioniamo e basta. Queste le dichiarazioni particolari da Giorgio Bernardini.
Da oltre 3 anni la società avrebbe esternalizzato parte della produzione a 2 imprese pratesi, Infinity Design e Chic Girl, riconducibili a imprenditori cinesi indagati per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Un sistema che, secondo la procura di Prato, avrebbe consentito margini di profitto fino al 300% rispetto ai costi. Per questo il Tribunale di Prevenzione di Firenze ha accolto la richiesta della procura di Prato e disposto 1 anno di amministrazione giudiziaria nei confronti di Piazza Italia S.p.A., con decine di negozi su tutto il territorio nazionale. Le indagini sono partite nel giugno 2020 da un controllo dell'Ispettorato del Lavoro. Su 15 operai, in quell'occasione 5 risultavano senza contratto e 3 erano anche privi di permesso di soggiorno. 2 lavoratori africani hanno poi raccontato turni da 12 ore al giorno, 7 giorni su 7, pagati circa 35 euro, meno di 4 euro l'ora. Perquisizioni, intercettazioni e analisi delle fatture hanno portato a ricostruire i rapporti commerciali con Piazza Italia, che non è indagata penalmente ma è stata ritenuta dal Tribunale colposamente inerte nei controlli sulla filiera produttiva. Per questo è scattata la misura di prevenzione dell'amministrazione giudiziaria. Durerà 1 anno con giudice delegato Alessio Innocenti e amministratrice giudiziaria l'avvocata Marcella Vulcano, incaricata di verificare i contratti con i fornitori e sanare le criticità. Secondo la procura, l'uso di manodopera sfruttata avrebbe consentito prezzi più bassi e vantaggi competitivi sul mercato. L'obiettivo della misura, sottolinea il procuratore Luca Tescaroli, non è bloccare l'azienda, ma riportarla alla piena legalità. Per Prato si tratta di un precedente importante, uno strumento in più per contrastare lo sfruttamento del lavoro in un territorio segnato da fenomeni diffusi che colpiscono soprattutto la manodopera straniera.
Alle 8:16, foto notizie di oggi riguardano, manco a dirlo, i cantieri fiorentini. Dal Corriere si fa il punto su il centro una trappola, così definito, cantieri tutti insieme tra pubblici e privati, la città invivibile dai viali a Via dell'Agnolo fino all'Oltrarno, ormai isolato, una viabilità che sembra opera di Bartezaghi dalla settimana enigmistica, insomma un vero e proprio slalom, mentre sulla Nazione si torna su Piazza Beccaria, il giorno del taglio, questa la foto notizia, oggi e domani i reperti di Piazza Beccaria saranno sezionati da tecnici operai, dal lunedì ecco il tubone di Publiacqua e poi la pancia della città sarà ricucita, una metafora proprio da operazione chirurgica. Torneremo su Piazza Beccaria, sui lavori anche nei nostri prossimi spazi informativi, ma di taglio alto leggiamo: movida sicura, blacklist dei locali, in prefettura l'elenco delle attività della fascia grigia, non sono discoteche, non devono avere le autorizzazioni delle commissioni, un altro mese di blitz notturni, poi il tavolo, tutto questo anche alla luce della polemica innescata dopo la chiusura del Jazz Club, locale storico culturale fiorentino. Ieri abbiamo fatto il appunto anche in vista dell'annuncio di un tavolo della notte promosso dalla sindaca Funaro con l'assessore alla cultura di Firenze Giovanni Bettarini, intervistato da Domenico Guarino.
La Gran Montanaccia è stata una direttiva del Ministero dell'Interno che ha, è stata trattata all'interno del COST, del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, sulla quale la prefettura sta facendo un'azione di verifica di tutta una serie di requisiti. Io lo dico perché è importante che ci si occupi di queste cose non solo quando ci sono i problemi e le disgrazie, ma in maniera preventiva. Dunque io penso che questa sia un'attività comunque importante, che è quello degli spazi, che ha a che fare anche con una maniera diversa di vivere la città, di normative, di problemi che sono venuti fuori, perché ora in questo caso il Jazz Club per esempio non penso fossero quelli dovuti al rumore, ma tante volte loro avevano avuto problemi con vicini, con esposti e con quant'altro. Dunque c'è un elemento di questo tipo e un'altra questione riguarda gli spazi. Noi li abbiamo affrontati, come li affrontiamo? Prima questione è quella del moltiplicare le iniziative che sono come quelle dell'autunno fiorentino, dell'estate fiorentina. Tra poco arriverà il bando per il nuovo autunno, anche in quest'anno abbiamo messo risorse importanti, peraltro ministeriali, e l'estate fiorentina, ossia dare occasioni non stabili, ma comunque delle occasioni numerose di suonare, di trovare degli spazi per la musica, per la musica dal vivo. L'altro elemento è che noi stiamo cercando di accompagnare le realtà, l'Hyper, Flog, quelle realtà dove è possibile. A dire la verità anche il Jazz Club li avevo già incontrati, stavo cercando di capire più volte come fare per dare una mano, perché per esempio il Jazz Club è una realtà dal punto di vista artistico musicale importantissima, anche perché è l'unica realtà stabile del jazz, oltre a Festival, oltre al Pinocchio, ovviamente altre cose, però quello è un locale che stabilmente si occupa e fa jazz, dunque è sicuramente come dire, questo il problema del sequestro sicuramente aprirà una questione. Dunque io penso che si deve fare provando a trovare degli spazi temporanei, però anche cercando di trovare soluzioni. È quello che faremo, l'ha detto la nostra sindaca Funaro, un incontro con i gestori.
Alle 8:20 in Newsline torniamo a occuparci di diritto alla connettività, è stato ribadito come uno dei principi valoriali fondamentali nella Toscana, lo ha fatto lo stesso presidente della regione che nei giorni scorsi ha sottolineato non debbono esserci territori di serie A e di serie B, territori insomma di serie A dove si prende la rete e B in cui non vi si accede, per questo la regione pensa a un contributo di scopo, non una tassa per i gestori di rete mobile che hanno impianti ripetitori in Toscana, e questa sarà una vicenda sicuramente di cui continueremo ad avere notizia anche nella dialettica con il mondo imprenditoriale, ma c'è uno scenario che preoccupa anche la Toscana, soprattutto quella lontana dai grandi centri, stiamo parlando del possibile taglio del governo Meloni al piano Italia a 1 giga e ne parliamo con il consigliere regionale del Partito Democratico Matteo Trapani, buongiorno. Ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a voi, grazie.
Trapani, c'è il rischio che vengano esclusi 700.000 civici immobili, circa il 20% del previsto. Dunque davvero i territori fragili toscani dal punto di vista delle connessioni potrebbero essere ancora più marginalizzati?
Sì, noi abbiamo posto la questione dopo che alcuni sindaci, su tutti il sindaco di Volterra, ma anche altri, ci hanno posto le difficoltà che stanno trovando rispetto proprio al proseguo di questo progetto. Ricordo che questo progetto, che è legato al PNRR, permette soprattutto in quelle aree più difficili da raggiungere, dove è necessario incrementare la fibra, arrivare a veramente avere la fibra e quindi in qualche modo provare anche lì a riportare imprese, provare a non abbandonare quei territori. Ecco, da quello che abbiamo saputo, e per questo chiediamo anche ufficialmente al governo, visto che ad oggi sembra che su questo punto si cerchi più di nascondere rispetto che invece avere trasparenza, se questo progetto, che in alcune aree non ha certamente un livello di avanzamento così avanzato come dovrebbe avere, se questo progetto veramente verrà tagliato nella parte non fatta, quindi circa 700.000 civici, quindi il 20% del previsto, oppure, e questo auspichiamo, che non venga tagliato e che eventualmente venga trasferito su altro fondo, perché crediamo che insomma questo sarebbe un danno enorme per i territori in Toscana, anche alla luce poi dell'impegno sull'innovazione digitale, sulla digitalizzazione, sulle aree interne. Ricordo che la Regione Toscana non solo ha inserito il diritto alla connessione, ma è stata una delle prime regioni e forse anche quasi l'unica insieme alla Puglia ad avere una legge organica sull'innovazione digitale, sull'intelligenza artificiale. Quindi ecco, tagliare sulla base, cioè sulla connettività e quindi sulle infrastrutture, sarebbe deleterio.
La banda larga oggi è come una strada provinciale, se la chiudi isoli un territorio, ha sottolineato anche il consigliere regionale Mario Pupa, che con lei ha deciso di portare la questione all'attenzione della Giunta e del Consiglio. In particolar modo l'atto da voi presentato prevede tre impegni, in cosa consistono?
Sì, insieme al collega Pupa ci siamo proprio interrogati su come provare innanzitutto a rendere trasparente, evidente cosa sta avvenendo e soprattutto per i comuni, perché oggi purtroppo oltre a quelle che sono le segnalazioni non ci viene detto altro. Allora abbiamo chiesto che vengano resi trasparenti se effettivamente quali sono eventualmente gli indirizzi comuni che possono essere tagliati. La seconda ovviamente è quello invece di eventualmente su un taglio su questi fondi, trasportare questi fondi e quindi questo progetto su un altro fondo, su un'altra progettualità, per concluderlo il prima possibile, quindi sanare ovviamente questa diminuzione di fondi che avremo. E la terza è aprire ovviamente un tavolo tra la Regione Toscana, Infratel, il governo, per affrontare le questioni di criticità, coinvolgendo ovviamente i comuni, ANCI, UPI, le province, perché effettivamente pensare che invece tutto questo sta avvenendo nel silenzio collettivo, capiamo bene che lascia gli amministratori soli e lascerà sempre di più i cittadini soli.
E infatti in questa situazione abbiamo voluto dunque porre l'accento e anche un microfono su una situazione che merita non solamente una risposta ma anche un aggiornamento costante per famiglie e imprese. Grazie al consigliere Matteo Trapani per essere stato con noi. Buon lavoro.
Grazie a voi, grazie e buona giornata.
Sotto sole dei serpenti e le antenne di Radio Mogadiscio, i tamburi dei deserti, il pericolo, l'estasi, un derviscio, le tue labbra, inshallah. Una canzone ci scoppiava nella testa.
lavidi, tatuaggi, crisi mistiche, sesso e sacrificio, discemani nei tuoi viaggi, delle orchestre di Radio Mogadiscio, l'ayahuasca, l'aldilà, amarti come si ama l'incoscienza, danzavamo sui tramonti, la libertà che ci scoppiava nella testa.
Alle 8:28 minuti ci avviciniamo al GR di Popolare Network, lo facciamo con un'anticipazione rispetto a quello che andrà in onda subito dopo, ma anche con una segnalazione. No ICE in Italia, mobilitiamoci. È stata diffusa sui social la mobilitazione promossa per sabato 7 febbraio, è una mobilitazione che avrà luogo a Firenze, ne daremo poi conto, Ponte Vespucci ore 16, il concentramento, sono tante le realtà che aderiscono, da Arci a Ampia, CGL, Donne Insieme per la Pace, e quindi insomma una vasta rete, ancora possibile dare la propria adesione e partecipare. Sabato 7 febbraio e noi subito dopo il GR di Popolare Network avremo uno speciale anche su Controradio TV, dunque anche visibile sui nostri canali cross mediali, speciale ICE, storia, poteri e proteste rispetto appunto a questa realtà dell'Immigration Customs Enforcement che negli USA sotto l'amministrazione Trump ha intensificato drasticamente le operazioni di deportazione e controllo migratorio dal gennaio 2025, con espansione di poteri, finanziamenti record, uccisioni, vittime e violenze. Dal 30 gennaio scioperi, chiusure di scuole e marce, sta dilagando la protesta. Questa mattina il nostro Raffaele Palumbo ne parlerà con lo storico degli Stati Uniti, il professor Federico Romero, e il professor Marco Mariano, associato di storia del Nord America. Tutto questo su Controradio dopo il GR di Popolare Network.
Buongiorno, le notizie delle 8:30. Durante la notte ci sono stati intensi bombardamenti russi su alcune città ucraine, colpite Kiev, Kharkiv, Sumy, Dnipro, Odessa, Zaporizhia. L'attacco più massiccio sembra quello su Kharkiv, dove sarebbero state colpite anche delle infrastrutture energetiche. Durante la notte la temperatura nel paese va anche sotto i 20 gradi sotto zero. Alcune località della regione di Kharkiv sono rimaste completamente senza corrente.
A Torino oggi il giudice per le indagini preliminari deciderà se confermare gli arresti delle tre persone fermate dopo gli scontri di piazza di sabato. Nel pomeriggio il ministro dell'Interno Piantedosi parlerà della vicenda alla Camera, domani lo farà al Senato, e lì la maggioranza potrebbe chiedere all'opposizione di votare una mozione unitaria in nome della condanna delle violenze. Le minoranze temono una trappola, perché nelle stesse ore il governo potrebbe approvare il contestato pacchetto sicurezza con misure come il fermo preventivo delle persone sospettate di pianificare violenze e lo scudo penale che ridurrebbe la possibilità di indagare sui membri delle forze di polizia.
E alla Camera nel pomeriggio è prevista anche una conferenza stampa con la relatrice speciale ONU per i territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, a cui parteciperanno parlamentari del Movimento 5 Stelle, di Alleanza Verdi e Sinistra e del PD. Fratelli d'Italia protesta accusando Albanese di propaganda pro-PAL e la sinistra di doppio pesismo, paragonando l'evento di oggi alla conferenza stampa dei gruppi neofascisti impedita dall'opposizione alcuni giorni fa, sempre alla Camera. Indecente mettere sullo stesso piano la presenza della relatrice ONU e quella di Casa Pound e Fronte Skinhead, ha risposto la vice capogruppo 5 Stelle.
Sono pochissimi i palestinesi che ieri hanno attraversato il valico di Rafah tra Gaza ed Egitto. Il valico è stato riaperto dopo oltre 20 mesi. I feriti e malati arrivati in Egitto sarebbero solo 5, accompagnati da alcuni familiari. Nella striscia ce ne sono almeno 20.000, 12 invece secondo fonti locali le persone che sono rientrate nella striscia.
Abbiamo accettato di negoziare e lo faremo sulla base dei nostri interessi nazionali, l'ha detto il presidente iraniano Pezeshkian, confermando che la trattativa con gli Stati Uniti sarà condotta dal ministro degli esteri Araghchi. Secondo diverse fonti regionali, citate da alcuni media, il primo incontro tra Iran e Stati Uniti sul programma nucleare di Teheran potrebbe essere venerdì a Istanbul, in Turchia. Trump ha spostato un'imponente forza militare in Medio Oriente. Al momento un attacco non sembra essere imminente.
Donald Trump ha annunciato un accordo commerciale con l'India. Il presidente americano lo ha scritto sui social. Washington abbasserebbe le tariffe su New Delhi dal 50 al 18% e l'India si impegnerebbe a non comprare più petrolio russo e a ridurre a sua volta i dazi sui prodotti americani. Non ci sono però ulteriori specifiche. Il governo indiano soprattutto non ha ancora confermato lo stop alla controversa importazione di petrolio da Mosca che Trump chiede da tempo.
La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peretola e code a tratti tra Prato Ovest e Vico per la 1. Sulla Fitili in direzione Firenze rallentamenti tra Lastra Signa e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori scambio di carreggiata in entrambe le direzioni tra San Casciano e Imprunita, greve in Chianti. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. La viabilità cittadina a Firenze, in via dell'Agnolo, chiusura della strada per scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Andiamo con i traghetti, per le avverse condizioni del mare i collegamenti delle isole potranno subire cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Un nuovo viaggio del Contraradio Club. Giordania, una storia che passa per il deserto. Visita la città di Petra, una delle 8 meraviglie del mondo antico, dichiarata patrimonio dell'umanità. Le chiese bizantine con i loro mosaici. Le città di origine romana della Decapoli, il Mar Morto e il deserto del Wadi Rum. Un mondo di montagne, falesie e dune dai colori cangianti con la cena beduina nel campo tendato. Giordania, dal 6 al 13 maggio, un nuovo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino ad esaurimento posti vai su www.contraradio.it, sezione viaggi o banner Giordania.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Contraradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai?
Nell'anno del 50esimo associarsi significa poter partecipare agli eventi esclusivi previsti che si affiancano alle iniziative di sempre. Le visite guidate alle mostre, critico per un giorno, l'ingresso gratuito al Rock Contest, le visite al gabinetto VSE e di biglietti
gratuiti o scontati per cinema, teatro e concerti.
Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000.
Il Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival, una panoramica di quanto c'è di nuovo nella drammaturgia contemporanea, con particolare attenzione alle autrici e all'attualità.
Venerdì 6 e sabato 7 febbraio al Teatro Goldoni di Firenze, Canto per Francesca, un monologo di Cetta Brancato per Francesca Morvillo, donna, magistrato, vittima della strage mafiosa di Capaci, dove perse la vita assieme al marito Giovanni Falcone. Con Elena Arvigo e Elena Monte. Biglietti e programma completo su teatrodelledonne.com.
Controradio.
Controradio.
Controradio. Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 8:40 questa mattina andiamo negli Stati Uniti per parlare di quello che sta accadendo attorno all'Immigration and Custom Enforcement, il cosiddetto, il noto ICE negli Stati Uniti sotto l'amministrazione Trump, che ha intensificato in maniera drastica, drammatica, violentissima le operazioni di deportazione e controllo
dei migranti dall'inizio del mese di gennaio, con espansione di poteri da una parte, finanziamenti record dall'altra. Ci sono molte proteste negli Stati Uniti, controversie legali, 2 omicidi fatali a Minneapolis, resti di bambini anche molto piccoli usati come esche per compiere altri arresti, e un memo di ICE racconta come dal 30 gennaio i poteri siano ampliati per gli agenti per arresti senza mandato giudiziario. Ci sono stati scioperi, chiusure di scuole, marce, ma anche grandi eventi spettacolari in questi giorni. Qualcuno ha detto che quello che non è accaduto ai Golden Globes è accaduto ai Grammy, la rivolta contro ICE. Trump ha risposto: si è trattato di spazzatura inguardabile. Potete seguirci anche in video sui nostri social, oltre che sui nostri canali analogici e digitali radiofonici. Ne parliamo questa mattina con il professor Federico Romero. Professore, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Professore emerito all'Istituto Universitario Europeo Storico degli Stati Uniti, il professor Marco Mariano, siamo invece a Torino, docente di storia del Nord America. Buongiorno professore, anche a lei.
Buongiorno a lei e a chi ci ascolta.
Allora, la prima curiosità che in qualche modo abbiamo veramente tutti, abbiamo sviluppato in questi giorni, riguarda gli anticorpi, cioè l'architettura costituzionale, il sistema di leggi, che comunque è un sistema complesso, sebbene diverso da quello di ispirazione europea, diremmo così genericamente. Ma che cosa sta accadendo negli Stati Uniti, e può accadere quello che sta accadendo? Una deriva autoritaria, una milizia federale che sembra privata, dei comportamenti in merito a grossi temi come i diritti umani ed altre cose del genere. Professor Romero.
Ma io direi intanto che più che privata è una milizia politica a questo punto, è una milizia che Trump ha scatenato in giro per il paese in funzione del suo scopo politico di mostrare che lui deporta effettivamente i migranti e può operare su basi razziali sostanzialmente per dividere la popolazione. Il problema è molto complicato, perché c'è dietro la struttura federale della suddivisione di poteri, di prerogative, che ha anche delle aree grigie. Per esempio, gli agenti federali possono perseguire nel caso agenti di polizia locale, per esempio per violazione dei diritti umani, ma viceversa non è possibile. Le polizie locali non possono perseguire agenti federali, quindi ci sono delle aree grigie complesse. Secondo, c'è il tentativo di espandere radicalmente i poteri di queste agenzie federali, come estrinsecazione di un potere del presidente, che ricordo è stato dichiarato immune dalla Corte Suprema non molto tempo fa, e si tende a estendere questa immunità anche agli agenti dell'esecutivo che lavorano per ordine del presidente. Quindi c'è un tentativo di cambiare la prassi più che il diritto, che incontra scarsi contraltari, perché il Congresso è a maggioranza repubblicana, è totalmente sdraiato sul consentire a Trump di fare quello che vuole, e il complesso arcipelago dei tribunali è molto diviso, ma quando le questioni arrivano in cima alla Corte Suprema tendenzialmente vengono risolte in senso favorevole alle opinioni conservatrici di Trump. Quindi è in corso un ridisegno, diciamo, della mappa dei poteri, delle loro suddivisioni, in cui per il momento la presidenza di Trump c'ha in mano le carte più forti e cerca di forzare i confini, diciamo, dei poteri così come tradizionalmente usati. Può darsi che emergano dei contraltari, come sono emersi per esempio nella piazza di Minneapolis, ma non è affatto detto che riescano ad affermarsi.
Senta professore, ci racconta lei che cosa ne pensa, e in qualche modo ci aiuta a capire se questi contrappesi hanno le unghie tagliate, diciamo così, hanno in qualche modo un'efficacia che, grazie a quelle zone grigie che prima il professor Romero descriveva, sembrano veramente fare acqua. Professor Mariano.
Ma il professor Romero ha descritto direi in modo accurato e realisticamente pessimista la situazione attuale.
è difficile ipotizzare ciò che avverrà da qui a breve, in particolare per quanto riguarda insomma l'equilibrio dei poteri, dei tre poteri, che viene così fortemente e pesantemente stressato ormai da diversi mesi. Da questo punto di vista credo che un appuntamento importante sia la decisione della Corte Suprema attesa a breve a proposito di un altro ambito di espansione indiscriminata dell'azione presidenziale, che è quella relativa ai dazi, cioè fino a che punto è legittimo che il presidente si arroghi anche il diritto di decidere e di imporre dazi a proprio piacimento. Qui c'è una questione complessa relativa ai poteri economici di emergenza dell'esecutivo, in particolare del presidente. Si fa riferimento a una legge di metà degli anni 70 che aveva intenzione di restringere in realtà questi poteri emergenziali. Come diceva poc'anzi il professor Romero, la Corte Suprema finora ha sostanzialmente assecondato la tendenza di Trump a correre verso una sorta di così espansione senza precedenti dell'esecutivo, e quindi questo fa pensare che la cosa possa ripetersi a breve, però stiamo a vedere cosa succederà. Per quanto riguarda la vicenda ICE in particolare e la sua irruzione, perché di questo si tratta, nelle città come Minneapolis e non solo Minneapolis, mi sembra una cosa da tenere presente è la dinamica appunto tra Stato e poteri, tra Stato federale e poteri locali, no? Cioè la Costituzione americana è fatta in modo tale per cui naturalmente il potere è limitato, il potere dell'esecutivo è limitato non solo dal fatto che esistono il legislativo e il giudiziario, ma c'è questa struttura federale complessa, articolata, con diversi piani, diversi livelli. Anche questo, nelle intenzioni dei costituenti, avevano l'obiettivo di prevenire l'insorgere di un altro potere imperiale, era quello da cui i costituenti volevano liberarsi negli anni 80 del Settecento. Quello che vediamo in Minnesota e non solo, è una certa capacità dei poteri municipali e statali di frapporsi, di usare qualche tipo di leva, di fare appello all'opinione pubblica locale e nazionale. Lo stanno facendo, mi pare, con un certo successo. Il governatore Walz, il sindaco di Minneapolis, lo hanno fatto con discreto successo altri e altre nelle aree urbane, ovviamente le cosiddette blue cities o blue states a preponderanza democratica, sono state tagliate finora. Questo è un argine su cui mi sento di puntare qualche fish.
Questo è interessante, però il professor Romero, prima l'espressione usata dal professor Mariano era inquietante in qualche modo, un'espansione dell'esecutivo senza precedenti. Allora ci domandiamo se questa vicenda di ICE sta rientrando, oppure se è un punto di non ritorno in merito a quell'espansione dell'esecutivo senza precedenti, cioè se rappresenta un precedente su cui si costruisce, da cui non si torna indietro. Lei che pensa?
Io non credo che Trump e i suoi vogliano tornare indietro rispetto al progetto di espansione dei poteri dell'esecutivo, e di un esecutivo non controllato da nessuno, aggiungerei. Da questo non torneranno indietro, se non venendo sconfitti, diciamo, sul campo elettorale, giudiziario, vedremo. Sull'ICE in particolare non mi spingerei in previsioni. L'ICE continuerà a fare deportazione di emigranti e gestione di campi di concentramento e di espulsioni, con tutta la carica di violenza, di razzismo, di discriminazione che questo comporta. Se lo faranno nei modi così sfrontatamente aggressivi per imporre un regime del terrore come hanno fatto a Minneapolis, questo è forse no, perché la risposta c'è stata perché il disagio che questo ha provocato in settori anche dell'elettorato, forse dello stesso Partito Repubblicano, in qualche modo può preoccupare la Casa Bianca, quindi può darsi che venga modulata, diciamo, tatticamente in maniera diversa e più cauta l'operazione di ICE, però ICE continua a rimanere una delle punte di lancia della politica dell'amministrazione Trump, perché sulla deportazione di milioni di immigrati si gioca, credo, molto, quindi non mi aspetterei degli aggiustamenti se non parziali, opportunistici, diciamo.
E infatti qualcuno ha detto che si rischia il midterm su questa vicenda di ICE, l'ha detto in particolare Jim Nicholson, veterano del fu Partito Repubblicano, viene in qualche modo da dire. Però Nicholson dice una cosa importante, cioè alla fine negli Stati Uniti decide l'economia. Professor Mariano, ma è troppo tranchant e azzardato dire che gli Stati Uniti fondamentalmente sono una grande democrazia economica soprattutto?
Secondo me è una considerazione fondata ma parziale. Io credo, come molti commentatori hanno sostenuto, che la vittoria elettorale di Trump sia stata dovuta sostanzialmente a due grandi variabili, cioè l'inflazione sì, ma anche l'immigrazione. E dunque ridurre tutto all'andamento dei mercati e alle sue ricadute per i livelli di vita e le condizioni di vita di milioni di americani è rischioso, perché i dati relativi alla reazione della base elettorale di Trump su l'operato di ICE sono da interpretare con attenzione. È vero che a livello generale c'è stato un contraccolpo, anche soprattutto per quanto riguarda gli elettori indipendenti e ovviamente quelli democratici. Per quanto riguarda la base repubblicana, però, c'è stata sicuramente un'erosione, ma non sicuramente un crollo dell'appoggio di questa stessa base all'operato di Trump e di ICE in particolare. Cosa che è di per sé inquietante e ci mostra in quale abisso sia caduta una parte consistente della società americana. Cioè, non è bastato nemmeno ciò che abbiamo visto a Minneapolis, fortunatamente documentato, per provocare una forte levata di scudi all'interno di quello zoccolo duro di consenso. Sappiamo che per come è organizzato il sistema politico statunitense si può vincere anche ottenendo milioni di voti in meno del proprio rivale, ma presidiando in modo molto attento quella base elettorale collocata in luoghi diciamo strategici e sovrarrappresentati. Può succedere tutto questo? Può questo blocco continuare a tenere anche in presenza di una performance economica molto negativa? Ovviamente i dubbi sono legittimi, ma it's the economy stupid, come si diceva negli anni 90, la famosa massima di James Carville, lo spin doctor di Clinton, è una massima che io utilizzerei con molta cautela, soprattutto in un contesto molto polarizzato e a forte voltaggio ideologico come quello in cui Trump e i suoi sono molto abili a muoversi, in sostanza.
Un'ultima domanda a testa, professor Romero. Qui ne parliamo veramente da anni, anche su queste frequenze, anche con lei. Ogni volta che c'è qualcosa di particolarmente grosso e significativo spunta fuori il nome di Putin, sempre. Ora spunta fuori anche dagli Epstein Files. Questo probabilmente chi farà il vostro lavoro fra 50 anni scriverà che questa fase è stata determinata da una penetrazione russa nella politica americana senza precedenti, inimmaginabile.
No, tutto sommato io penserei di no. Penso che ci siano stati dei tentativi, e forse anche dei tentativi riusciti, di penetrazione, influenza da parte di Putin, ma non credo che sia un fattore determinante, e quindi non credo che tra 50 anni lo considereranno un fattore determinante, anche se qui stiamo tirando a scommettere, perché ovviamente ciò che accade sotto banco non lo sappiamo. Sicuramente c'è un progressivo, diciamo, rispecchiamento reciproco del modo in cui il nuovo regime trumpiano si forma o tenta di formarsi, che imita molti aspetti della cattura oligarchica del potere da parte di Putin, all'aver legato i principali potentati economici a sé in un sistema di scambi di favori, di denaro e insieme di ricatti molto forte. C'è l'ammirazione per Putin, che è evidente, da parte di Trump e da molti dei suoi. C'è il tentativo di raggiungere accordi internazionali in maniera privilegiata con Putin, quindi ci sono molti elementi, diciamo, di politica, ma non credo che quelli sotterranei della capacità di influenza di Putin di qua e di là, che pure immagino ci siano stati e ci siano così determinanti. Questo mi sembra ancora tutto da dimostrare e, diciamo, improbabile.
Sabato, il 7 di febbraio alle 16, al Ponte Vespucci di Firenze ci sarà una manifestazione No ICE in Italia, mobilitiamoci, così dice il volantino che abbiamo di fronte a noi in questo momento. Ed ha a che fare, professor Mariano, un'ultima battuta anche per lei, con l'eventuale presenza di ICE in Italia per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Ora io, come dire, mi rendo conto di chiederle di fare il costituzionalista statunitense, il costituzionalista italiano e l'esperto di eventi sportivi e tutto insieme, per cui mi perdonerà, però quanto è legittimo questa cosa di avere un ICE in Italia per proteggere evidentemente i vertici degli Stati Uniti? Questo lo sappiamo, accade, ma da questo punto di vista l'Italia può dire qualcosa, l'Europa può dire qualcosa? È una cosa che ha un suo automatismo, è una cosa inedita?
Ma con beneficio di inventario, perché non è esattamente il mio terreno, e quindi posso fare delle ipotesi. Mi pare ipotizzabile che in occasione di grandi eventi internazionali come le Olimpiadi e altre di questo tipo, che muovono autorità internazionali, ci sia al seguito di queste autorità una presenza di forze di sicurezza che ne tutelano appunto la sicurezza per quanto riguarda gli Stati Uniti in questo caso e non solo. La cosa che colpisce e che mi sinceramente stupisce, non mi spiego molto, è perché proprio ICE. Le competenze di ICE sono diverse, sono sostanzialmente quelle legate al cosiddetto enforcement delle politiche sull'immigrazione degli Stati Uniti al confine degli Stati Uniti, quindi già il suo dispiegamento all'interno del territorio statunitense, delle città americane, è fortemente controverso, e naturalmente i democratici in congresso stanno iniziando finalmente a chiedere che ICE torni sostanzialmente al suo posto, e cioè a presidiare i confini. A maggior ragione mi sembra difficilmente giustificabile che, insomma, con tutta la congeria e la galassia di corpi, apparati di sicurezza destinati a proteggere le massime autorità statunitensi, sia proprio ICE a essere inviata in Italia come eventualmente altrove. Credo che non so se ci sia un intento provocatorio, se sia un riflesso del fatto che ICE sta assumendo una dimensione spropositata e sproporzionata rispetto alle sue, diciamo, alla sua missione iniziale, per esplicita volontà della Casa Bianca. Mi pare una crisi francamente evitabile e francamente gestibile in modo diverso se non ci fosse questa intenzione evidentemente di imporre la propria volontà, le proprie regole e i rapporti di forza di cui gode la Casa Bianca anche in questa vicenda, che penso e auspico possa diventare un piccolo boomerang insieme ad altri a cui stiamo assistendo negli ultimi giorni e nelle ultime settimane.
Marco Mariano, grazie per essere stato con noi, professor Mariano, docente all'Università degli Studi di Torino, grazie ancora, grazie al professor Federico Romero, storico degli Stati Uniti, professore, grazie anche a lei.
Grazie a lei, grazie a voi.
Le 9:01, restate con noi, la Newsline continua con Chiara Belli tra pochissimo.
La Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Arriviamo a 2000.
La campagna a tesseramento del Controradio Club sta procedendo con la necessità di arrivare a 2000 soci per il 2026.
Sono già molti i nuovi soci, coloro che pur ascoltando Controradio da tempo immemore non avevano ritenuto fino ad oggi di sostenerla. E tu? Tu che fai?
Nell'anno del 50esimo associarsi significa poter partecipare agli eventi esclusivi previsti che si affiancano alle iniziative di sempre. Le visite guidate alle mostre, critico per un giorno, l'ingresso gratuito al Rock Contest, le visite al gabinetto VSE e di biglietti gratuiti o scontati per cinema, teatro e concerti.
Associati al Controradio Club, è arrivato il momento. Lo puoi fare sul sito www.controradioclub.it o in radio, in orario di ufficio, dal lunedì al venerdì.
Arriviamo a 2000. La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9:35 in replica, la domenica alle 15:35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
Il lavoro non si difende da solo. Serve forza, serve voce, serve stare insieme. Tesserarsi alla CGIL vuol dire contare di più. Per te, per il tuo futuro, iscriviti alla CGIL Toscana. Uniti nel lavoro, forti nei diritti.
Controradio.
Get up every morning and go to work. He sells cars and she's a nurse. Working long hours is the devil's curse. Things are getting tight, but it could be worse. She tries hard to ignore the news. Nothing makes sense and she gets confused. Between what is false and what is true, she worries they won't get through. Come on, baby, we gotta be strong. Dark days are getting long. Looking for comfort in a song. They can see what's going down. Empty houses all over town. So many lost are never found. And bad, bad signs are all around. A lot of people being put out on the street. It's getting harder to make ends meet. He comes home every and wonders how long he-
and softly smiles, says, baby, let's put on some miles. I dance barefoot across the tiles and forget our troubles.
Nove passate da sei minuti, siamo in Newsline naturalmente su Controradio, ricordandovi che tutti i nostri approfondimenti in onda sono ascoltabili, riascoltabili e condivisibili anche in podcast integralmente su Controradio.it. Ci occupiamo adesso di un progetto in Toscana per riportare i giovani Kikimori fuori da casa. Stiamo parlando di Reconnect, con capofila al consorzio Coeso e la partecipazione dell'associazione Kikimori Italia. Ne parliamo innanzitutto con Simona Pancari, responsabile area educazione. Ben trovata, buongiorno. Pancari, non la sentiamo benissimo, non so in che condizioni di comunicazione è messa, intanto se ci puoi illustrare qual è la finalità. Sì, meglio adesso. Qual è la finalità di questo progetto davvero prezioso che integra scuola, educazione digitale per un fenomeno, quello appunto dei ragazzi, no? Che si rinchiudono in casa, che sarebbero circa 200.000, stiamo parlando di adolescenti coinvolti in forme di ritiro sociale.
Sì, lo scopo del progetto è innanzitutto quello di attivare dei percorsi formativi d'eccellenza rivolti a insegnanti, educatori, psicologi, per poter affrontare questo fenomeno insieme ai giovani, che sono sì adolescenti, ma poi il fenomeno abbiamo visto che si protrae fino ai circa 30-35 anni, quindi con livelli di gravità sempre maggiori. Quindi incominciare a lavorare all'interno delle scuole ci permette poi, nella nostra intenzione, di avere un impatto sempre meno critico del fenomeno. Quindi lavorare sulla prevenzione attraverso appunto una formazione particolare degli operatori, e lavorare nella creazione di strumenti innovativi come il videogioco online e come una piattaforma dedicata agli adolescenti e ai genitori per poter comunicare fra di loro.
Quindi ci sta dicendo riportare su quel terreno digitale che può assorbire, no, totalmente la vita fisica ma anche emozionale, cognitiva del ragazzo e della ragazza, riportarlo su un terreno positivo di aggancio per una poi fuoriuscita, e in tutto questo però bisogna avere gli strumenti per poterlo fare.
Sì, assolutamente. Il mondo digitale è un mondo che non deve essere demonizzato, soprattutto in questi casi, ma deve essere utilizzato nella giusta maniera, proprio per agganciare i ragazzi nel loro ambiente, in un posto dove si sentono al sicuro, e da lì lavorare per portarli invece nell'ambiente reale. E eliminare il digitale significa in alcuni casi eliminare l'unico contatto che loro hanno con il mondo esterno, e quindi questo non può essere fatto. Bisogna farlo con strumenti adeguati e con una giusta formazione.
Senta, stiamo parlando di situazioni già in essere, ma è possibile riconoscere dei campanelli d'allarme o far capire appunto al personale preposto, al contesto, al nucleo anche familiare, quando c'è un rischio che può esporre a questa situazione?
Allora, sicuramente sono ragazzi che dalle scuole medie incominciano ad avere una predilizione per ambienti più tranquilli, per ambienti con poche persone, meno caotici. Il punto critico per molti di loro è il passaggio dalle medie alle superiori, quindi dove perdono comunque un ambiente di riconoscimento anche delle relazioni, e si trovano ad affrontare persone nuove, adulte, ma anche il gruppo dei pari, e incominciano a sentirsi a disagio. Il ritiro sociale spesso e volentieri non avviene in maniera immediata, ma si cerca di mantenere un equilibrio con la scuola e poi sempre di più invece quando finisce la scuola dell'obbligo i ragazzi il pomeriggio incominciano a non uscire, a non cercare compagnie esterne e a isolarsi sempre di più.
Senta, Reconnect come si articola? Immagino che se qualcuno fosse interessato, no, e volesse che questa attività possa essere inserita nella propria realtà scolastica, come si manifesta e come si possono avere informazioni in merito?
Allora sì, su questo faccio parlare la collega Sofia Giobaci perché è lei che porta avanti il progetto in ambito europeo.
La ringrazio Pancari, Sofia Giobaci, sì infatti mi volevo far aiutare da lei anche per introdurla, anche per la pronuncia corretta del cognome, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Sì, mi chiamo Sofia Giobaci e lavoro all'area progettazione europea del Consorzio Coeso di Firenze. Ecco, il progetto Reconnect, questo lo volevo dire, è un progetto europeo finanziato dal programma Erasmus Plus dell'Unione Europea nell'ambito dell'istruzione scolastica. Quindi, allora, prima di tutto volevo anche dire che il progetto nasce proprio da un'idea che da un contesto locale perché i nostri educatori delle nostre cooperative ci dicevano che hanno delle difficoltà a gestire il fenomeno del ritiro sociale. Quindi poi questo bisogno locale è stato recepito dall'area educazione del nostro consorzio, di cui appunto Simona Pancari è coordinatrice, e l'abbiamo trasformato in un progetto di respiro europeo. Come abbiamo fatto? Prima di tutto abbiamo coinvolto l'associazione Chicomori Italia, che è un punto di riferimento nazionale in tema di ritiro sociale. E dopodiché abbiamo individuato dei partner strategici europei, ovviamente, quindi i partner nostri provengono da Irlanda, Spagna, Austria e Romania. E quindi il progetto Reconnect si articola principalmente in tre fasi. Nella prima fase, come diceva la mia collega Simona, svilupperemo dei corsi di formazione. In particolare due corsi di formazione, uno rivolto agli educatori, insegnanti, staff scolastico in generale e l'altro rivolto agli adolescenti peer, quindi i coetanei di questi ragazzi che vivono in isolamento. Li formeremo proprio per aiutarli a riconoscere i primi segnali di ritiro sociale per poter intervenire tempestivamente. Come seconda fase del progetto svilupperemo un gioco online e sarà il nostro partner irlandese a svilupparlo proprio questo gioco online che mira invece proprio cioè è rivolto proprio ai ragazzi che vivono già in isolamento oppure che rischiano di diventare hikikomori appunto per cercare di motivarli tramite sfide online e delle piccole sfide nella vita reale per riprendere i contatti con gli altri. E infine, come dice anche Simona, svilupperemo anche una piattaforma online per connettere tutti gli attori coinvolti, quindi adolescenti, genitori e insegnanti, su questa piattaforma che serve come uno spazio online di confronto, di ascolto. Lì ci sarà un podcast e un blog interattivo in cui possono condividere esperienze tutti gli attori coinvolti.
Giobaci, le scuole sono già state intercettate? Un lavoro a monte che è stato già compiuto?
Sì, allora in questo momento abbiamo appena completato dei focus group, quindi delle interviste di gruppo in tutti i paesi partner, anche qui in Italia, a Firenze e anche a Milano, in cui abbiamo coinvolto staff scolastico, quindi insegnanti, anche dirigenti scolastici, psicologi e ovviamente i nostri educatori.
Perché immagino insomma che l'interesse sia alto per un progetto prezioso, insomma, che non veda il contesto scolastico, quello familiare da soli. Molto interessante e soprattutto con molte aspettative rispetto al percorso che andrà a concludersi per una restituzione che ci vede interessati anche nel darne notizia, quando temporalmente?
Allora, il focus group è già stato finito e ora l'associazione Chicomori Italia appunto svilupperà un report europeo che poi sarà pubblicato sul sito del progetto e quindi questo si potrà consultare online. E poi per settembre saranno pronti i due corsi di formazione, quindi da settembre in poi partiremo
proprio con la formazione di insegnanti e poi degli adolescenti, mentre il gioco online sarà pronto per gennaio dell'anno prossimo.
Grazie per tutte queste informazioni a Pancari e Giobagi, per il consorzio Coeso e per questo progetto Reconnect per riportare i giovani Kikomori fuori da casa. Grazie per essere state con noi.
Grazie.
Alle 8 e 20 minuti nella nostra newsline continuiamo in qualche modo a parlare di giovani, perché vogliamo tornare sul tema del metal detector a scuola. Sicurezza o controllo eccessivo? In Italia l'introduzione nelle scuole è diventata un tema di stretta attualità e dibattito in seguito alla recente direttiva ministeriale firmata da Valditara e Piantedosi, rispettivamente di Castero Istruzione e Interno, installazione che non è obbligatoria per tutti, sono singoli dirigenti scolastici a doverne far richiesta qualora riscontrino problemi di sicurezza o situazioni a rischio. E mentre alcuni sondaggi indicano che 2 studenti su 3 considerano la misura necessaria, molti presidi e associazioni esprimono perplessità sulla militarizzazione degli istituti, preferendo investimenti in prevenzione e ascolto, così come ribadito dalla stessa assessora all'istruzione della Regione Toscana, Alessandra Nardini. TIF, la redazione di TIF è andata proprio a sentire i giovani, e allora cosa ne pensano gli studenti? Sentiamo un estratto delle voci per TIF raccolte da Lucia Gemignani.
Personalmente, poi facendo diciamo il classico, quindi comunque un indirizzo tranquillo, diciamo, non vedo a scuola mia il motivo di metal detector nell'istituto, ma anche conoscendo insomma persone che magari vanno professionali, tecnici, dove si trovano anche parecchi ragazzi che magari vanno lì per finire in fretta la scuola, so di situazioni che sono in effetti possono essere abbastanza problematiche e anche di episodi magari di violenza sia all'interno che all'esterno della scuola. Per esempio conosco i miei amici che vanno a e lì appunto mi raccontano di magari risse o comunque minacce anche a professori o comunque membri, cioè non studenti ma membri dell'istituto, non so come dire,
personale scolastico.
Il fatto che si arrivi a portare armi, anche coltelli a scuola, cioè non è mai possibile accettarlo, ma se magari in certi posti la situazione è così drastica potrebbe essere accettabile. Dei nostri amici qualche mese fa in tranvia dei ragazzi l'hanno ubriachi una sera così, l'hanno iniziati a minacciare, stava per scoppiare comunque una rissa, poi per fortuna questi sono scesi, quindi è finito tutto bene, ma da come raccontavano, cioè questi erano comunque in gruppo, minacciosi diciamo, quindi potevano avere anche paura di che si fossero tirati fuori coltelli o peggio.
So che nella nostra scuola delle medie, dopo che andammo via noi, quindi dopo il Covid, ci fu un episodio di un ragazzo che venne fuori dalla scuola con un coltello e cercò di aggredire un altro studente, che non era mai successo, cioè perlomeno non fino a quando c'era a scuola io o fino a che non è stato raccontato. Ma a me non torna più che altro il fatto che ci sia la necessità, cioè che sia venuta la necessità di dover mettere dei metal detector per vedere che non ci siano dei coltelli addosso ai studenti, cioè quella è la cosa scandalosa per me, che c'è un fallimento dietro all'istituzione scolastica, perché se un ragazzino può portare un coltello a scuola vuol dire che non c'è un controllo, ma neanche minimo, basilare della vita dello studente all'interno dell'istituto. Ma in realtà quanto ho capito, per esempio nell'episodio che è successo del ragazzo ucciso, erano già state fatte delle minacce per esempio con dei coltelli, cioè nel momento in cui un ragazzo tira fuori un coltello è un possesso di arma che in un istituto non puoi avere, ma anche soltanto, cioè ma la sospensione, ma anche qualunque cosa che non, cioè che non sia farlo fare, perché fa lasciarlo fare tranquillamente.
Cioè secondo me più che fallimento dell'istituzione, per quanto anche, cioè proprio fallimento della società nel magari aiutare queste persone. Magari ci sono situazioni difficili in famiglia o comunque nelle zone in cui uno vive e spesso le persone vengono lasciate a se stesse e diciamo non vengono aiutate in nessun modo e poi si creano queste situazioni anche con magari scuole soprattutto tecnici e professionali, dove magari ci sono anche migliaia di studenti rinchiusi in questi edifici tutti insieme, anche dove per forza di cose si creano queste situazioni, perché magari la gente pensa ai licei e a questi altri tipi di istituti e non si dà attenzione. Magari per esempio, non so, uscendo il sabato sera in centro ci sono magari momenti, per esempio se devo tornare in tranvia a casa da solo, magari vedo diciamo personaggi strani o comunque che possono sembrare pericolosi in tranvia e allora metto un attimo sull'attenti, ma personalmente non ho mai avuto esperienze di minacce, risse, furti eccetera.
Cioè secondo me il problema lì è che dipende tanto da come sei messo te in quel momento, da dove ti trovi, da cosa stai facendo. Ci sono stati dei momenti in cui personalmente mi sono sentita proprio minacciata, ma perché una volta uno mi segue a casa, ma tempo fa, però cioè anche lì sono stati casi isolati nel mio caso. Poi adesso per esempio ho dietro lo spray in linea generale quando esco, mi porto dietro lo spray peperoncino legale a quanto pare, quando esco sono più tranquilla, so di potere in linea di massima un minimo difendermi, quindi sono anche un po', però certo ciò non toglie che comunque sto più vigile la sera piuttosto che magari il pomeriggio quando sono con gli altri.
Tipo magari qualcuno gli chiede qualcosa, magari gli ruba, che ne so, il cappellino, la collana, così. È capitato e magari il mio amico voleva riprenderlo e magari le uscì un oggetto, un'arma. Anche perché molta gente, magari anche se non lo utilizza, però molta gente se la porta dietro, magari che per fare bravo così se la porta dietro, ma utilizzarlo non è che lo tirano fuori proprio così come se non la fosse, magari per fare impaurire la gente, così sì.
Dibattito anche sul nostro numero WhatsApp 342 81 04 111. Rispetto ai metal detector a scuola, Alberta ci scrive: se uno studente porta un coltello a scuola vuol dire che l'istituto scolastico ha fallito nel proprio compito, che viste le attuali problematiche dovrebbe essere in primis di ascolto e di socioaffettività, invece sappiamo quanto questo sia difficile anche nelle intenzioni proprio a livello governativo e ministeriale. Ma sono le 9:28 minuti, dunque siamo a ridosso del GR di Popolare Network. Un'ultima notizia, anzi un ultimo aggiornamento, riguarda la campagna di tesseramento del Contro Radio Club. Ha una base di 1600 soci iscritti, li abbiamo superati grazie a voi e al vostro sostegno, ma non basta. L'obiettivo è raggiungere le 2000 iscrizioni, un contributo davvero importante nell'ambito di una gestione economica di una radio che vi accompagna ogni giorno. Avendovi spiegato anche in questa campagna di tesseramento quali sono le nostre difficoltà, necessità, ma anche i nostri obiettivi per continuare oltre il 50° a stare insieme a voi, ogni giorno vi stiamo segnalando a che punto siamo arrivati con i numeri aggiornati al giorno precedente. A ieri siamo arrivati complessivamente a 1779 soci, dunque non ci siamo ancora, e quindi continuiamo a ribadirvi l'importanza di fare la tessera venendo qui presso la nostra sede in via del Rosso Fiorentino 2B, orario d'ufficio, o sul sito controradioclub.it. Ora è il momento giusto per iscriversi al Contro Radio Club e sostenere la vostra radio. Tra poco il GR di Popolare Network, noi ci risentiamo con la cronaca, gli aggiornamenti alle 12:45. Rimanete sulle nostre frequenze e sui nostri canali crossmediali.